capitolo 15, da 22 a 41. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano buffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio». Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Iosef, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Condussero Gesù. Questa parola condussero qui letteralmente avrebbe il significato di portare, come si portano i bambini. Abbiamo visto che proprio nella riga precedente si diceva che un altro ti ha portato la croce, e quindi continua il cammino sostenuto. Lo sostenevano perché non aveva la forza nemmeno di camminare. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, teschio. Non si sa di preciso perché quel luogo si chiamasse così. Si pensa che sia stato per la conformazione, cioè per come era fatto, un monticello sul quale si poteva salire da una parte e dall'altra un breve precipizio, per cui dall'alto stando in alto poteva essere visto da tutti quelli che passavano sotto. Perché fosse chiamato luogo del cranio, qualcuno ha pensato pure che questo luogo era luogo di esecuzione capitale, abituale. Le condanne a morte per crocifissione venivano eseguite in quel luogo. Qualcuno ha pensato che fosse questo il centro della terra, così i padri della Chiesa, che hanno visto in quel versetto del Salmo che dice: ha operato salvezza nella nostra terra. Questo è il luogo dove Dio ha operato salvezza, quindi è il centro, il luogo più importante della terra. Luogo del teschio, qualcuno ha pensato, questo è il luogo dove è stato sepolto Adamo. E quindi idealmente il luogo di sepoltura, luogo della morte di tutti gli uomini. Ed è qui che il nuovo Adamo offre la sua vita per vincere la morte di tutti. Con la sua morte ha calpestato la morte, cantano i nostri fratelli d'Oriente. E gli davano vino mescolato con mirra. Tentavano di dargli vino mescolato con mirra, una specie di droga per aiutare a sopportare il dolore ai condannati a morte. Ma Gesù aveva detto ai discepoli: non berrò più del frutto della vite, e perciò egli non ne prese. Egli che aveva detto e raccomandato e comandato ai suoi discepoli di vegliare, vuole vegliare, essere sveglio continuamente anche in questo momento di grande sofferenza e dolore. Poi lo crocifissero. San Marco ci dà questa notizia così scarna, non aggiunge altro, non dice com'è avvenuto, che cosa hanno fatto, nemmeno chi è stato, lo crocifissero. Ci dà questa notizia in una maniera così scarna perché è una notizia ignominiosa. Per alcuni secoli i cristiani avevano timore, quasi vergogna a dirlo, che il loro Signore era stato messo in croce. Lo crocifissero e Marco passa subito alla notizia seguente. Si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse. Sono naturalmente i soldati che avevano questa possibilità di arrotondare la loro paga con qualche veste dei condannati, perché a quel tempo i vestiti erano una ricchezza. Gli uomini pensano subito al guadagno. Si divisero le sue vesti, così si realizza il Salmo 22. Al versetto 19, si divisero le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte, tirando la sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. Ecco, Marco ci dà anche questa notizia. A ogni ora, anche del giorno, c'è un avvenimento importante per la nostra salvezza. Abbiamo visto come a tutte le ore della notte e così anche a tutte le ore del giorno Marco assegna o ci dice quanto è avvenuto scandendo tutte le ore, come a dire anche le ore sono consacrate dalla vita di Gesù e da quanto è toccato a lui. Erano le 9, l'ora terza. È solo Marco tra gli evangelisti che nomina tutte le ore. Lui che aveva detto, ecco l'ora, capitolo 14, nel Getsemani, ricordate. L'ora terza, le 9 del mattino, era l'ora della preghiera nel Tempio. E Gesù, venendo innalzato a quell'ora, dà valore a tutte le preghiere che erano state fatte nel Tempio. Questa indicazione dell'ora sembra in contrasto con quella che ci dà Giovanni, per esempio, che dice che era l'ora sesta quando lo crocifissero. Ma le ore non avevano l'orologio al polso e nemmeno sul campanile. L'ora era un tempo, una nozione un pochino vaga. L'ora terza poteva andare anche fino alle 10, 10 e mezzo, 11. L'ora sesta, mezzogiorno, può essere anche cominciare un po' prima e andare un po' dopo. Anche voi quando pregate l'ora media, magari la volete pregare alle 11, non sapete se pregarlo alla terza o l'ora sesta. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta, con il motivo della sua condanna, diceva: il re dei giudei. Pilato ha giustificato l'esecuzione con l'accusa che hanno portato i capi, benché egli non l'avesse condivisa. Comunque fa scrivere e scrive il re dei giudei. Qui Marco non sta lì a raccontarci che è stato Pilato e la discussione che ha avuto con i capi, come ce la racconta invece Giovanni, dà semplicemente la notizia: il re dei giudei. Questo c'è scritto, questo vedono tutti quelli che passano. Il Salmo 96, ancora il versetto 10, dice: il Signore regna. E una traduzione greca del Salmo aggiunge: il Signore regna dal legno. Questo è il trono del re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra, come due assistenti al trono. Sono due ladroni, due omicidi. Anche in questo modo Gesù viene deriso come re, viene preso in giro mettendoli come assistenti al trono, due omicidi, due peccatori. Noi naturalmente non ci meravigliamo, perché chi è senza peccato a questo mondo? Qualunque assistente al trono di qualunque re o regnante è un peccatore. Anche fossimo noi stessi assistenti al trono, dobbiamo ammettere, se siamo onesti, che siamo peccatori. Tutti gli uomini sono degni di morte. Quindi quei due ladroni ci rappresentano. Rappresentano tutti gli uomini. È stato annoverato tra i malfattori. dice sempre il solito capitolo 53 di Isaia. E adesso Marco guarda quello che c'è, quello che si svolge ai piedi della croce o ai piedi del Calvario. Quelli che passavano di là, quelli che passavano, probabilmente non lo conoscevano nemmeno, lo insultavano, scuotendo il capo. Anche questo ce lo dice il Salmo 22, al versetto 8, e anche il Salmo 109, al versetto 25. Scuotendo il capo, è segno di disapprovazione, segno di derisione, segno di distanza. E dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, quello che era stato detto nel Sinedrio, nella notte, è ormai diventato dominio pubblico. Questi sanno come mai egli è lassù. Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Gesù aveva detto molte volte ai suoi discepoli, ma anche alle folle: chi salva, chi vuol salvare la propria vita, la perde. Chi perde la propria vita per me, la salverà. Quindi certamente Gesù non ha nessuna intenzione di salvare se stesso, per non perdere la sua vita e il frutto della sua vita. Salva te stesso scendendo dalla croce. Gli suggeriscono persino come deve fare. Vogliono vedere un miracolo. Salva te stesso. In queste parole Gesù ha riconosciuto, come anche noi possiamo riconoscere, la tentazione. Il tentatore nel deserto aveva continuamente suggerito di salvare se stesso. Non ce l'ha raccontato Marco, ma ce l'hanno raccontato Matteo e Luca, che quando aveva fame il tentatore gli ha detto: fa che queste pietre diventino pane, salva te stesso dalla fame. E così anche le altre tentazioni erano un adoperare, strumentalizzare la propria figliolanza a Dio per se stesso, per le cose materiali, per la vita in questo mondo. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, i membri del Sinedrio, sono venuti fin qui ad assistere alla morte di Gesù. Anch'essi fra loro si facevano beffe di lui. Questi nemmeno gli rivolgono la parola, non hanno il coraggio. È colpa loro, e probabilmente qualcosa di questa colpa agisce in loro, non hanno coraggio di parlare direttamente a lui. Tra loro si fanno beffe di lui. In che modo? Dicevano: ha salvato altri. riconoscono perciò, sanno cosa ha fatto Gesù, sanno che è un benefattore degli uomini, sanno che ha compiuto miracoli, cioè opere di Dio, ha salvato altri. Questa parola, con questa parola, condannano se stessi. Perché allora l'avete messo in croce? Se ha salvato altri e avete persino il coraggio di dirlo tra di voi, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. San Paolo ha scritto nella lettera ai Corinzi: i giudei cercano miracoli. E altre volte proprio questi avevano detto a Gesù: mostraci un segno. Ecco, qui gli propongono un segno: scendere dalla croce, perché vediamo e crediamo. Sono illusi, pensano di riuscire a credere per aver visto. Gesù aveva anche detto che nemmeno se vedessero un morto risorgere sarebbero capaci di credere. Non credono alle scritture. Come possono credere se vedono un miracolo? Non sono stati capaci di riconoscere i miracoli che avevano visto. Lo dicono, ha salvato altri. Ma non hanno creduto, non hanno preso sul serio quei segni operati da Gesù. Lo chiamano il Cristo, il Re di Israele. Gli danno proprio i suoi titoli, ma essi lo fanno facendosi beffe di lui. Quindi pronunciano queste parole come bestemmie. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Marco non ci dice i particolari che ci ha detto Luca del ladrone che ha chiesto di essere ricordato da Gesù nel suo regno. Qui Marco dice che tutti e due lo insultavano, lo bestemmiavano. Anche se soffrono insieme, non hanno pietà di lui. Quindi proprio tutti si fanno strumento del tentatore per Gesù. Tutti gli uomini che assistono alla sua morte si fanno tentazione per lui. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Che sarà per voi il giorno del Signore? Sarà tenebre, non luce, dice il profeta Amos 5:18. In quel giorno farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno. Ancora Amos al capitolo 8, versetto 9-10. Il peccato degli uomini è giunto al culmine tanto che persino il sole se n'è accorto e se ne vergogna, lo vuole nascondere. E in questo buio risuona la voce di Gesù. Alle 3 Gesù gridò a gran voce. Questo grido di Gesù è ancora più forte di tutti gli altri, delle altre volte che Gesù ha alzato la voce. Gesù ha alzato la voce nel Tempio, quando diceva: venite a me, voi tutti che avete sete, o quando ha detto: io sono la luce del mondo, di fronte a tutte le luminarie accese nella festa delle luci nel Tempio. Oppure, come ci racconta Giovanni, Gesù gridò davanti alla tomba di Lazzaro. Qui il suo grido è ancora più forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Marco ce lo scrive addirittura nella lingua in cui Gesù l'ha pronunciata, senza tradurla, la traduce dopo. Dio mio, che mi hai abbandonato? È l'inizio del Salmo 22. Un salmo di lamento, ma anche di fiducia. Un salmo che termina con una speranza contro ogni speranza, come è stata la fede di Abramo. Sembra che Dio lo abbia abbandonato, così pensavano tutti quelli che passavano, tutti quelli che lo vedevano. Sembra che Dio lo abbia abbandonato, ma lui, Gesù, non abbandona Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. In quel momento era notte. Eppure tu sei il Santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. E così continua il Salmo. Gesù lo ha incominciato, certamente non aveva più la forza per continuarlo ad alta voce. Ma Gesù ha voluto dire con quel grido tutto quello che dice questo Salmo. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Alcuni dei presenti probabilmente non conoscevano il Salmo in ebraico, oppure alcuni dei presenti erano i soldati che hanno afferrato solo superficialmente la prima parola Eloi e hanno pensato fosse il nome del profeta Elia, molto nominato dagli ebrei e atteso. Uno corse a intuppare di aceto una spugna, lo fissò su una canna e gli dava da bere. Deve essere stato uno dei soldati, perché nessun altro poteva avvicinarsi. Inzuppa la spugna di aceto. Perché di aceto? L'aceto, una bevanda che fa venire ancora più sete a chi ha sete. Gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Anche l'aceto era previsto dal Salmo: nella mia sete mi hanno dato aceto. Come dire, non sono stati capaci di avere nemmeno un piccolissimo gesto di misericordia verso di me. Questo gesto sottolinea ancora di più la profondità del peccato dell'uomo. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Un forte grido, e questa volta senza dire nulla, senza parole. Questo grido può dire tante cose a chi lo ascolta. Ognuno deve non interpretarlo, ma ascoltarlo con il proprio cuore. Chissà cosa gli dice Gesù. Chissà cosa dice a me. Devo ascoltarlo nel silenzio, lasciare che risuoni soltanto il suo grido. Ricordiamo come Marco stesso aveva raccontato il grido di quel ragazzo che era stato liberato dal demonio. È un grido che può essere il segno della sua vittoria definitiva sul principe di questo mondo che fa soffrire gli uomini, che li fa diventare oppressori e causa di sofferenza per i loro fratelli. Un grido di vittoria, come era stato il grido davanti alla tomba di Lazzaro, un grido di vittoria sulla morte. Spirò. Marco non dice mai morì, ma spirò. E mise lo spirito, così che lo spirito che era in Gesù fino a questo momento può ricominciare ad aleggiare sul caos della terra e può ritornare la luce. Quel buio, il sole oscurato, era fino alle tre, fino al momento della morte, fino a questo grido, fino a questo spirito che torna sulla terra per rimettere ordine, per dare nuova luce. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Marco non ci dice quale dei due veli, e se quello che separava il luogo dei sacrifici o quello che separava il Santo dei Santi dalla prima stanza nel santuario. Comunque, in ogni caso, è sempre un velo, un tendone che separa il luogo sacro dal luogo dove possono stare tutti gli uomini. Da questo momento, dal momento della morte di Gesù, non c'è più ostacolo per tutti gli uomini ad avvicinarsi a Dio. Adesso tutti, anche i pagani, possono entrare alla presenza di Dio. Oppure Dio stesso esce e tutto diventa tempio. Tutto il luogo, tutto il creato diventa luogo della presenza di Dio da questo momento. E infatti il centurione, il pagano, che si trovava di fronte a lui e che aveva guidato le operazioni della crocifissione, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Il centurione è un'autorità, pagana, ma adesso vale anche la sua autorità. Ed egli dice: veramente, davvero quest'uomo era figlio di Dio. Davvero. Quest'uomo era figlio di Dio. E per un pagano l'espressione figlio di Dio è un'espressione molto, molto forte, più forte ancora che sulla bocca degli ebrei. Il pagano comincia a entrare nella conoscenza di Dio, tanto che proprio lui, pagano, svela il segreto messianico, quella notizia che era rimasta segreta fino adesso, dall'inizio del Vangelo. Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Molte volte tutti si erano chiesto: ma chi è costui? Anche i discepoli stessi: chi è costui a cui il vento e il mare ubbidiscono? Finalmente ecco la risposta. Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano. I discepoli non ci sono, sono fuggiti. Le donne invece ci sono, che donne sono. Marco ci dà il nome addirittura di tre di queste donne, probabilmente le più conosciute o quelle che avevano un maggior influsso sulle altre, o forse alle quali Gesù si era rivolto con maggior frequenza: Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Giuseppe, quindi anche questi due figli devono essere stati conosciuti nella comunità cristiana dove Marco ha scritto il Vangelo, e Salome o Salomè, le quali quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano. Marco non ce l'aveva mai detto, ce l'aveva detto Luca. Lo seguivano e lo servivano. Ecco perché hanno il coraggio e la forza di stare qui, ai piedi della croce. Non si aspettano nulla da lui, avevano per lui gratitudine. Il loro amore per Gesù era un amore gratuito. E perciò hanno il coraggio o l'umiltà di stare ai piedi della croce, di stare vicino a Gesù anche in questo momento per lui di ignominia e di rifiuto da parte di tutto il popolo. Osservavano da lontano, perché da lontano non potevano avvicinarsi, i soldati non permettevano. Da lontano perché così potevano vedere sulla cima della montagnola del Calvario, potevano osservare stando distanti, perché se stavano sotto non vedevano nulla, c'era il dirupo che impediva la visuale. Se andate oggi nella Basilica del Santo Sepolcro, vedete c'è un angolo che viene chiamato, appunto l'angolo viene indicato, l'angolo delle donne, dove stavano per un po' distanti dalla roccia del Calvario per poter vedere cosa succedeva lassù. Queste donne sono qui, sono riconoscenti perché sono state beneficate da lui. E questo brano termina con questo particolare, che non è piccolo. Le donne sono testimoni di quanto è avvenuto.